Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, chi vi parla è Stero Dubaldi. Oggi è il 23 maggio, giovedì. E iniziamo questa giornata con alcune notizie che avremo modo anche di commentare, che apprendiamo, leggiamo anzi, dal sito di Radio R. Intanto ieri c'è stata la slide, vi rendiamo conto anche con alcune foto. Si è presentata prima alla cooperativa Terra e Vita, voi sapete che è una cooperativa che si occupa del sociale, dell'inserimento lavorativo di persone disabili. E poi una corsa su in città, dove nel cortile di Palazzo Venieri c'era tutto il popolo del PD e dei candidati anche delle altre liste di coalizione che appoggiano Bravi, e quindi è stato un momento di festa e di incontro. E la Slain ha avuto l'occasione di parlare un po' di tutto, dalla politica nazionale ai temi più cari, quello dal salario minimo alla sanità e al welfare, e poi si è passati anche all'Europa, al voto importante, alle aziende che devono crescere, e questo lo possono fare soltanto con un'Europa più forte e migliore. E poi naturalmente l'appoggio alla candidatura di Antonio Bravi, il quale pure ha avuto modo di esprimere tutta la propria soddisfazione per questa presenza in città della segretario nazionale del PD, e di come sia nata questa idea appunto di ritornare a un'alleanza del centro-sinistra con il PD per poter provare anche a essere confermato nel secondo mandato. Questa è un po' la giornata che noi vi documentiamo. Poi abbiamo anche la notizia che a quanto pare potrebbero avere presto un volto gli assalitori del bus di tifosi del Recanatese. Voi sapete, brutto episodio che è avvenuto al termine della partita domenica scorsa fra il Visse Pesaro e la Recanatese, un pullman dei quattro da rientro a casa appena superato il casello autostradale è stato bombardato da una serie di bengala lanciati da qualche delinquente, e sembra che uno sia stato individuato, e dopo si fa presto a individuare anche gli altri due o tre che erano incappucciati come lui, che magari non potendo vedere la partita già pregustavano questa, diciamo così, azione vandalica. E gli inquirenti hanno l'elenco dei diffidati, e da quello che sono partiti per procedere all'identificazione attraverso controlli incrociati su dove fossero gli stessi all'ora dell'agguato. Perché partono dai diffidati? Perché i diffidati, quelli che sono stati raggiunti dalla DASPO, cioè dal divieto di poter assistere alle partite di calcio, non potendo quindi entrare allo stadio e vedere la partita, hanno pensato di divertirsi in quest'altro modo. È probabile che sia così, per questo che gli inquirenti sono partiti da questi individui. I responsabili sarebbero tre, con in testa il cappuccio nero della felpa. E vi ricorderete che nel resoconto che abbiamo fatto giorni or sono di questo incidente, più di incidente, di questo assalto, proprio Paolo Lorenzetti, che aveva un po' organizzato questa trasferta, ci ha detto che da testimoni era apparsa la notizia, comunque girava la notizia appunto, che qualcuno aveva visto tre persone con testa travisata, il volto travisato, perché appunto avevano la testa coperta da un cappuccio, dal cappuccio appunto della felpa, e poi appunto, e quanto pare poi tutto questo è stato confermato. I recanatesi, gli inquirenti sono vicinissimi all'identificazione di tutti i responsabili, si dice nell'articolo, grazie alle testimonianze e alle telecamere. Bene, adesso non so cosa potrà più capitare oltre al DASPO a questi ragazzotti. Molto probabilmente, e qui c'è anche un reato, che non so se sarà esteso a un'ipotesi di tentata strage, ma se l'incidente se fosse stato colpito non il montante della portiera, ma il vetro della portiera all'altezza del guidatore, e fosse stato colpito il guidatore, l'autista, che trasportava 50-55 persone, non so cosa potrebbe, cosa sarebbe potuto capitare. Abbiamo una notizia che è stata presentata a Cannes, cioè al Festival del Cinema, alcune diciamo così, frammenti, immagini della miniserie televisiva Giacomo Leopardi, Vita e amori del poeta, con il regista, del regista Sergio Rubini, che ha stazionato qui ai Canadi tempo fa per parecchi giorni proprio per fare delle riprese che poi sono state anche fatte in altri luoghi e centri delle Marche d'Italia. È una coproduzione Rai Fiction insieme a IBC Movi Rai Com. Il primo Ciak è stato appunto nell'ottobre scorso a Recanati grazie alla collaborazione con Marche Film Commission. La miniserie andrà in onda su Rai 1 il prossimo autunno e racconta la storia del poeta, appunto, neanche a dirlo, Giacomo Leopardi. E vi ricorderete tutti, perché la città era stata messa un po' stile ottocentesco, in alcune vie dove venivano fatte queste riprese erano stati tolti le cassette della posta, oscurati i campanelli, tolta la segnaletica stradale, nascosti anche, cioè, le abitazioni stesse sono state coperte con dei tendaggi, le porte anticate poi per la copertura anche di portrone e per portoni e per anche coprire delle vetrine moderne e così via, cioè veramente è stata fatta un'operazione meticolosa per dare questa immagine dell'Italia, della Recanati ai tempi del Leopardi. Ancora andiamo avanti e ci occupiamo delle candidate straniere che si presentano a queste elezioni amministrative. Perché? Perché in realtà abbiamo fatto, forse ci saremmo persi per strada anche qualche nominativo, però abbiamo fatto per curiosità un elenco delle candidate che si presentano alle varie coalizioni, ma che sono non italiane. Quindi fra i 18 e 68 candidati ci sono anche degli stranieri che magari nel frattempo hanno preso anche la cittadinanza italiana, ma non tutti. Ad esempio abbiamo Paolo Di Oppe, 36 anni, si candida con Forza Italia Noi Moderati per PEPA. Poi abbiamo Naomi Mapkor, che invece è nigeriana, 24 anni, laureata in giurisprudenza, si nella lista Valore Futuro, sempre della coalizione per Antonio Bravi. E quindi abbiamo Nico Ornella e Paola Dalla, sono due albanesi, anch'essi, anche loro appunto nella lista Valore Futuro per Antonio Bravi. Paola Dalla è nata a Vincan, appunto dicevamo, in Albania, ed è soltanto l'anno scorso, precisamente all'agosto dell'anno scorso, è diventata ufficialmente cittadina italiana. Lei ha appena ventenne. Poi nella lista del PD, è sempre a sostegno di Antonio Bravi, sindaco, si presenta una giornalista rumena, Adriana Maria Wessenbecker, interprete presso la Corte di Appello di Ancona e collaboratrice a Bologna con l'ambasciata del suo paese. E ancora Recanati, dice, uno dei posti più belli dove ho costruito la mia famiglia, ho ricevuto il dono di due splendidi figli, sento il bisogno di restituire qualcosa alla mia città. Dall'Albania Pranvera Rembi, detta Vera, nata a Corce, si schiera nella lista Uniti per Francesco Fiordomo, ha avuto un'infanzia e adolescenza felice e fortunati, nonostante il comunismo, una volta finito il percorso di studio ho intrapreso la carriera da commercialista. Altro candidato nato e vissuto per diversi anni in Romania è Emanuele Loati, sempre in appoggio del candidato sindaco Fiordomo con la lista civica Recanati Taddei. Ecco, è un po' una curiosità che noi adesso Diciamo così, abbiamo terminato l'elenco, superiamo, tralasciamo, passiamo ad altro e passiamo soprattutto a dare un'occhiata a Cronache Maceratesi. Vediamo che cosa ci riserva anche Cronache Maceratesi. Inchiesta sull'area container, pezzanesi, norme rispettate, fiducia nei magistrati. Che cosa è successo? Ogni tanto tirano fuori queste questioni. Dice: sono orgoglioso di aver svolto nel rispetto delle normative vigenti il mio incarico di sindaco a supporto dei bisognosi e dei più deboli che ce ne avrebbero mai fatto a superare la tragedia post sisma. Ho fiducia piena nella magistratura, io no, io a dire il vero non ho fiducia, caro Bezzanese, è un modo di dire il tuo, ma penso non ce l'hai neanche tu fiducia nella magistratura, che dovrà esaminare i nostri atti difensivi. Con l'ex sindaco fiorentino Giuseppe Bezzanesi, dopo la conclusione dell'inchiesta che lo vedi indagato di abuso d'ufficio, pensate, un reato che vorrebbero anche togliere, abolire, per la gestione dell'area container di via Colombo. Secondo l'accusa, Bezzanesi dal 2017 al 2022 avrebbe permesso a una trentina di persone, 14 lavoratori di un'azienda locale, di alloggiare nei moduli destinati ai terremotati pur non avendone titolo, causando così, sempre secondo l'accusa, un danno erariale di quasi 1 milione di euro. Ho appreso con sorpresa, seppure in serenità, questa comunicazione, dice Bezzanesi, per il semplice fatto che sono orgoglioso di aver affrontato con i miei colleghi amministratori, con i consiglieri, con i responsabili settore. Questa mi pare una grande minchiata, basta. Non ci siamo, cioè, veramente ci vuole un coraggio e due palle grosse per fare il sindaco. Abbiamo poi suo nipote nei guai, scoperte 40 truffe per 200.000 euro, arrestate due persone, per fortuna all'ergastolo immediato. Dice: due arresti e 40 truffe scoperte, tutte messe a segno ai danni di anziani, per la maggior parte circa una trentina tra Anconetano e Maceratese. Questo è il bilancio a seguito delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Osimo avviate lo scorso novembre. Tutto era iniziato quando un 83enne osimana, contattato al telefono da un fantomatico maresciallo dell'arma, si era vista chiedere e aveva consegnato gioielli del valore di 500 euro necessari per pagare una presunta sanzione. Partendo da questo episodio, subito denunciato, le indagini dell'arma hanno permesso di scoprire come i due complici di quella truffa, un 38enne e un 45enne campani, ne abbiamo già parlato, a decorrere dai primi giorni di novembre 2023 e in soli 4 mesi si fossero però resi responsabili di ben 40 truffe, tutte nei confronti di anziani, prevalentemente donne che vivevano da sole. I raggiri, 37 consumati e 3 tentati, sono stati messi a segno con lo stesso modus operandi ormai tristemente noto. Un complice con la base a Napoli contattava le vittime su un telefono di rete fissa e, dopo essersi qualificato come maresciallo dei carabinieri, finanziere oppure come dipendente di un ufficio postale, riusciva a convincere le vittime che avrebbero dovuto consegnare ad un collega soldi e gioielli necessari per pratiche burocratiche, spese legali, risarcimenti per incidenti stradali causati da qualche loro parente, ma in realtà mai avvenuti. E comunque sono riuscito a individuare questi mascalzoni delinquenti criminali. Io spero veramente che siano sbattuti in galera e buttate via le chiavi. Bocciato in prima elementare, la sentenza del TAR arriva dopo il diploma, risarcito per irragionevole durata del processo. Ma secondo me il risarcimento dovrebbe durare i magistrati che hanno aspettato tutto questo tempo per emettere una sentenza. Quindi si dovrebbe chiedere a loro il perché ci hanno messo così tanto. Bocciato in prima elementare, prosegue gli studi grazie alla sospensione del TAR, che 13 anni più tardi, quando il ragazzo è ormai diplomato, emette la sentenza di cessazione della materia di contendere. Il giovane in Civitanovese ha fatto ricorso alla Corte d'Appello e ha ottenuto un risarcimento di 6.000 euro per l'irragionevole durata del processo. Tutto era cominciato nel 2010, quando il ragazzo era stato bocciato in prima elementare. E i genitori, assistiti dagli avvocati, avevano fatto ricorso al TAR, che aveva fatto un provvedimento cautelare di sospensione della non ammissione alla classe successiva. Proprio grazie a questo il bambino aveva continuato gli studi con l'incertezza della pronuncia definitiva del TAR, aveva ormai, e mentre lui era impegnato con i libri al TAR nulla si muoveva, nonostante le istanze delle avvocatezze dei genitori. E così anno dopo anno il bambino è cresciuto, ha finito le elementari, poi le medie, si è iscritto alle superiori, alla fine si è diplomato. E ti pare che poteva mettere la sentenza dicendo no, dovevi ricominciare da capo perché abbiamo accolto, cioè non abbiamo accolto il tuo ricorso, ma veramente. Il tutto mentre per la sua vicenda il tempo della giustizia è rimasto praticamente fermo nel 2010, quando c'era stata la sospensiva, salvo un'udienza intermedia nel 2017-2018 in cui si chiedeva se fossero interessati alla pronuncia di merito. Le lancette hanno ripreso a girare nel 2023, quando a dicembre Italia si è pronunciato con una sentenza che non poteva che essere di cessazione della materia contendere, dice l'avvocata. Il ragazzo ormai ventenne ha poi deciso di fare ricorso, dice allora qui c'è da guadagnarci qualche soldo visto come si sono comportati, e ha fatto ricorso e si porta a casa 6.000 euro. Una burla, noi spendiamo un sacco, ecco come si spendono i soldi, la burocrazia, le lentezze portano allo spreco, quello spreco che poi quantificato arriva secondo la CGA di Mestre a quasi 200 miliardi di sprechi in Italia, perché sommiamo tutto questo e finiamo per appunto avere poi alla fine questo tipo di somma mostruosa, Io mi avvierei veramente alla conclusione di questa rassegna stampa online. Su Cronache Maceratesi non ci sono grandi altre notizie. Notizia di ieri: fiammata nel quadro elettrico, ustionato un operaio dell'ATAC, questo è avvenuto a Civitanova. Terremoto nella Lega Marche, 3 consiglieri regionali passano al gruppo misto, c'è un fuggi della Lega che è indecoroso. Questi si sono buttati sulla Lega quando Salvini viaggiava a 30% di consensi, poi l'hanno abbandonato quando hanno visto che 30% di consensi li prendeva i Fratelli d'Italia. Ma questi gente, proprio povera gente, proprio. Mamma mia, io via, fuori dai coglioni. Adesso però non ritornate più, non ritornate più nella Lega. Se dovesse ritornare in auge la Lega e avere consensi, fuori dai coglioni per sempre. Andate dove vi porta, vabbè. E Civitanova, scontro all'incrocio, 92enne c'entra uno scooter, un ferito grave. Questo è avvenuto l'incidente a Civitanova tra via Cecchetti e via San Marone. L'uomo a bordo di una T-Max, 63 anni, è stato travolto da una Fiat Dublò, soccorso in ambulanza, trasferito a Torrette, comunque non è in pericolo di vita. Io veramente mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubaldi. Oggi alle 10.30 filo diretto con me. Ciao.